Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giovanni Sabatucci, editorialista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, buongiorno a chi ascolta questa rubrica nonostante la giornata festiva. Oggi le prime pagine offrono un quadro abbastanza variegato, diversificato. Non c'è una notizia dominante e a veder bene non c'è neanche un grande fatto nuovo che in qualche modo rispetto alle prime pagine dei giornali di ieri attragga l'attenzione dei cronisti e dei commentatori, o meglio, gli argomenti sono grosso modo quelli dei giorni scorsi, l'economia naturalmente, anche in rapporto alla relazione dell'Italia con l'Europa e con l'Unione Europea, il TFR, su cui ancora si esercitano alcuni commentatori e che sembra un tema di quelli che anche a sentire le telefonate appassionino, interessino comunque chi legge i giornali. Le vicende dei partiti, questo era un tema che ieri era sicuramente in primo piano, ancora oggi troviamo qualcosa. La possibile crisi dei partiti e eventualmente anche qualche riallineamento degli schieramenti, qualche mutamento nella configurazione delle forze politiche. Ancora naturalmente la politica estera, però ripeto, come era successo gli altri giorni, forse rispetto alla gravità delle cose che stanno succedendo, non è che ci sia moltissimo. C'è una novità, più che una novità è un'immagine, è una faccia, è il volto del jihadista che senza curarsi di nascondere appunto i suoi tratti ha mandato in giro un video con terribili minacce all'Europa e all'Occidente, e ciò che colpisce è che, a parte il barbone e un copricapo, ma un copricapo assolutamente una specie di zucchetto, nulla di una tuta mimetica, questo signore ha una faccia da intellettuale, ecco, diciamo così. Una bella faccia da intellettuale che, posto che gli intellettuali abbiano una faccia, allora diciamo che ha gli occhialini, che ha la barba ben curata, ecco, e che ha un aspetto tutt'altro che sgradevole. Ebbene, è lì con il dito alzato e dice delle cose terribili, delle minacce atroci proprio il giorno dopo l'esecuzione del quarto ostaggio in mano allo Stato Islamico. Un segno evidentemente di sicurezza, un gesto di sfida, quello che non ha bisogno di dissimularsi, tanto intende dire non mi prenderete mai. Ancora una notizia che quella esce fuori, ma poco sulle prime pagine, riguarda le elezioni in Brasile, delle quali finora non si è parlato, almeno non hanno parlato molto i giornali, qualche cosa è uscito per la verità, sembra che stia recuperando la candidata uscente, Dilma Rousseff, e che questo abbia, come dire, questa notizia non sia stata gradita alle borse, agli operatori economici brasiliani e internazionali. Ecco, queste grosso modo le notizie principali. Adesso andiamo a vedere meglio le prime pagine. Vi ricordo prima che gli SMS che inviate verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Bene, vediamo un po' allora le prime pagine. Il Corriere della Sera ha un titolo un po' diverso dagli altri, perché dà grande evidenza in apertura, sotto c'è la, eccola qua, la rimonta di Dilma in Brasile e i timori dei mercati, no, in questo caso è ben in evidenza. Ma dicevo, il titolo principale riprende i risultati di un sondaggio del Corriere della Sera e dice: sindacati bocciati dagli elettori PD. Le confederazioni, secondo questo sondaggio, pensano troppo alla politica, e questa è la notizia a cui il Corriere della Sera sceglie di dare grande rilievo. Anche se questi sondaggi, poi, per carità, sono sicuramente indicativi, ma poi bisogna vedere come è stata posta la domanda, che cosa esattamente hanno risposto i soggetti del campione preso in considerazione, però è ugualmente indicativa. L'editoriale di Alesina e Giavazzi, oggi è domenica, appunto, il giorno degli editoriali, Alesina e Giavazzi sul Corriere parlano di piccole misure senza ambizioni e si riferiscono alle scelte del governo, quindi un atteggiamento molto critico, non è la prima volta. Di spalla abbiamo un pezzo di Dario Di Vico sul salario minimo, secondo lui una misura che già esiste, che già è stata in qualche modo applicata, ma che andrebbe valorizzata, a spese, diciamo così, della contrattazione nazionale, e questo appunto è Dario Di Vico. Sotto abbiamo le minacce dall'ISIS, e questo lo abbiamo visto. E anche un titolo inquietante, un articolo di Cesare Giuzzi: così al nord la 'ndrangheta sceglie i politici. Sembra che anziché affidarsi a politici già in carriera, in qualche modo controllati o affidabili, la 'ndrangheta, o comunque la malavita organizzata, anche al nord stia seguendo l'altra strategia, cioè quella di infiltrare direttamente le istituzioni. Speriamo che non sia una cosa così estesa. Repubblica ha accanto alla foto del jihadista una minaccia a volto scoperto, e sotto c'è l'inizio di un commento di Adriano Sofri. Ha invece il principale titolo sulla questione della Confindustria e del TFR. Squinzi ieri ha parlato e ha detto che una attuazione appunto di questa misura annunciata, per ora solo annunciata, circa il TFR in busta paga, metterebbe in grave difficoltà le industrie, in particolare le piccole e medie industrie. Quindi no di Confindustria, niente TFR in busta paga. Poi, continua il titolo principale di Repubblica, lavoro, lite sulla fiducia. In realtà lite proprio non c'è stata anzi una dichiarazione ieri del Ministro del Lavoro in cui dice: no, al momento non è prevista, poi vedremo che cosa succede. Potrebbero cambiare le circostanze, ma per ora non è prevista. E poi c'è sempre sotto il titolo principale invece il caso, un articolo di Goffredo De Marchis, sfida sulle tessere, Cuperlo, stop al partito acido. Avevamo avuto il partito liquido, adesso abbiamo il partito acido. Però dice Cuperlo, ricordate già rivale di Renzi nelle primarie del PD, guai se il PD diventa acido, ma comunque scissione neanche a parlarne, quindi da questo punto di vista è una cosa rassicurante per il PD. L'editoriale, manco a dirlo, domenica è del fondatore di Repubblica, Eugenio Scalfari, che tratta, come spesso accade, quasi sempre la domenica, diversi argomenti, ne vedremo qualcuno. Passiamo intanto alla stampa. La stampa ha la foto anche qua di questo miliziano jihadista che si chiamerebbe Abu Saed al-Britani, beh, con evidente riferimento al suo essere cittadino britannico. Invece a fianco c'è il titolo sull'articolo 18, anche di questo si parla oggi abbastanza. Renzi vuole l'intesa per il vertice UE, cioè Renzi vuole arrivare a un'intesa con la minoranza del suo partito e quindi ha una qualche garanzia per il passaggio in Senato di questo Jobs Act prima del vertice dell'Unione Europea, al quale si vuole presentare con in mano questo risultato. Si parla dei sindacati, ci sono poi due articoli importanti. Uno è quello di Gianni Riotta, il vuoto di potere che genera nuovi rischi, e un articolo sicuramente da leggere: negli occhi delle vittime, le mie false esecuzioni. Chi parla è Domenico Quirico, chi scrive Domenico Quirico, che è stato, come ricorderete, a lungo prigioniero in quel caso erano siriani, mi pare, sì, insomma, di forze di terroristi islamisti, e racconta, rievoca qui la sua esperienza con toni molto, molto toccanti e abbastanza impressionanti, appunto la vicenda delle false esecuzioni. Ancora, sempre sulla prima pagina della stampa, oggi molto piena, ce ne sono altre di cose da citare, ne cito una: l'articolo di Riccardo Barenghi su quello che si sta muovendo a sinistra del PD. Sinistra, una rete contro Renzi, nasce la rete anti-premier. Perché? Perché c'è stata ieri una manifestazione di Sinistra, Ecologia e Libertà, Vendola, Landini e qui sta il punto, anche Civati, sinistra del PD, su posizioni molto critiche, e allora si va in qualche modo delineando la possibilità di un allargamento dell'area che oggi è occupata da Sella e che potrebbe diventare appunto una sorta, forse l'ennesima direi, tentativo di creare una formazione e di consolidare una formazione politica. A sinistra ce ne sono state parecchie finora, se Sinistra, Ecologia e Libertà è solo l'ultima, forse la penultima, e nessuna però ha mai sfondato nell'elettorato di sinistra. Vediamo che cosa succederà. Il Messaggero questa volta c'è, anche qui il titolo principale è la frenata sul TFR in busta paga, le dichiarazioni, l'intervento del presidente di Confindustria Squinzi. Palazzo Chigi frena, solo un'ipotesi di studio. Renzi promette che non si danneggeranno le imprese. Ancora sull'Opera di Roma, questa volta è un'intervista di Franceschini. In taglio basso, Vincent, il primo nato da utero trapiantato, una notizia anche questa che avrete sentito probabilmente dai telegiornali o dai giornali radio. Una notizia importante. L'editoriale è anche qui, come tradizione, dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. C'è troppa Germania sotto il cielo d'Europa, e lo vedremo. Il Sole 24 Ore ha anche qui un articolo, anzi due articoli affiancati sui temi, come normale, degli investimenti, dell'economia. Alberto Quadrio Curzio e Luigi Zingales, il primo sulla politica degli investimenti, il secondo sulla possibilità di una unione fiscale, che a questo punto diventa forse, nelle circostanze attuali, più più urgente e importante, almeno una qualche forma di coordinamento. Andiamo avanti, Il Mattino ha lo stop sul TFR, anche in questo caso, abbiamo anche qui la foto del jihadista, e un lungo editoriale del direttore Alessandro Barbano sulla questione De Magistris, sulla vicenda del sindaco di Napoli, un editoriale molto articolato e argomentato che si conclude, come ormai Il Mattino fa da tempo, con l'appello a un breve, in tempi brevi, a un ritorno alle urne. L'Avvenire ha una foto con un titolo: Famiglia, scuola di umanità, la preghiera del Papa per il sinodo che comincia. Anche altri giornali hanno il Papa in prima pagina. L'Avvenire, come è normale, è quello che dà più rilievo all'intervento di ieri. C'è anche un commento di Marina Corradi, La grande verità. Anche qui si parla della famiglia, naturalmente, insomma, dei temi che stanno a cuore ai vescovi italiani e all'Avvenire. Invece Il Fatto Quotidiano apre su un tema, dedica il titolo principale a un tema che gli è particolarmente caro: i reati finanziari. Sostiene che Orlando avrebbe in qualche modo alzato bandiera bianca, Orlando il ministro della giustizia. Nessuna speranza di colpire i reati finanziari, non ci sono delle virgolette, non è che ha detto questo esattamente, però insomma ha sottolineato le difficoltà. Marco Travaglio, il suo solito articolo quotidiano di spalla, questa volta martella, anzi non solo questa volta, anche ieri l'aveva fatto sul Presidente della Repubblica, sul processo, sulla trattativa Stato-mafia, e soprattutto sembra particolarmente insistere sul punto per cui gli imputati di quel processo, in questo caso Riina e Bagarella, hanno tutto il diritto di pretendere di presenziare, anche se in videoconferenza, alla deposizione del Presidente della Repubblica, cosa che a molti sembra abbastanza impropria, ma che invece Travaglio sostiene essere invece un diritto che non si può negare agli imputati, pena la nullità del processo, e sembra, come dire, provare una particolare soddisfazione rispetto all'idea che alla deposizione del Presidente della Repubblica assistano Riina e Bagarella. Qui si tratta di capire adesso se, come è stato detto, invece esiste anche la possibilità che l'udienza si svolga a porte chiuse. In questo caso gli imputati non avrebbero questo diritto, questo almeno si leggeva sui giornali dei giorni scorsi, vedremo come andrà a finire. L'editoriale del Fatto oggi però è del direttore Antonio Padellaro e parla della crisi del PD in termini piuttosto duri. Anche Il Manifesto parla del grosso modo dello stesso argomento. Il titolo principale, a commento di una foto in cui si vede Landini che arringa, diciamo così, le folle in una manifestazione che si è tenuta ieri a Roma, in piazza Santi Apostoli, direi. Insomma, si ventila anche da queste colonne la possibilità della nascita di un nuovo soggetto di sinistra, in questo caso approvandola, cosa che da un altro punto di vista fa anche Libero. Perché? Perché nell'articolo di Maurizio Belpietro si accenna alla possibilità, appunto, che la sinistra si stacchi dal Partito Democratico e si formi una grande coalizione, se non addirittura una sorta di partito unico, diciamo così, di centro. Questo Belpietro lo leggeremo se avremo tempo. Il titolo principale però di Libero non è su questo, ma è sul TFR. E qui si introduce una nuova variante di questa polemica, le mani dei sindacati sul TFR. Le barricate contro l'idea del governo di mettere la liquidazione in busta paga, secondo Libero, nascondono grandi interessi. Nei consigli di amministrazione dei fondi siedono rappresentanti dei lavoratori e delle aziende. Così si spiegherebbe quindi l'opposizione dura dei sindacati. Il Tempo ha il titolo, come sempre, diciamo così, originale, e si parla di un dossier dei servizi segreti in cui si minaccia, diciamo così, il ritorno degli anarchici, della contestazione violenta. L'autunno sarà caldo. C'è una foto con un titolo abbastanza inquietante. Le hostess si lamentano per quello che si chiama il vizietto dei piloti, film porno in volo. Insomma, speriamo che non si distraggano troppo. Però nella posizione di editoriale c'è ancora la questione dell'Opera di Roma, il grande flop dell'Opera senza i privati, e un intervento di un personaggio che ha avuto a che fare evidentemente con questa vicenda, ed è l'ex sindaco Gianni Alemanno. Il titolo è "Ve la racconto io, la verità sul teatro". Non sappiamo se sia proprio la verità, ma comunque Alemanno dice una cosa che potrebbe mettere in allarme i melomani romani, denuncia un progetto per cui si riconoscerebbe in Italia due soli poli di eccellenza: per l'opera Milano con la Scala, per la sinfonica e la musica da camera Roma con l'Accademia di Santa Cecilia, e l'opera di Roma si parla di un suo possibile accorpamento. Vedremo che cosa succederà. Ancora il giornale ha un editoriale di Vittorio Macioce: l'Italia immobile dei conservatori. I conservatori non sono ovviamente quelli di destra, sono quelli che non vogliono cambiare, quelli contro cui si scaglia sempre anche il Presidente del Consiglio. Il titolo principale, anche qui, è su un argomento che francamente non sembrerebbe proprio centrale: i vizietti della Boldrini, dice il sottotitolo, l'ultima sulla Presidente della Camera, fa ritirare i suoi abiti griffati ai commessi, ma li obbliga a usare buste anonime per nasconderli. Vabbè, insomma, diciamo la verità. Si tratta di una notizia curiosa, ma francamente non sembra una cosa fondamentale. Poi bisognerà leggere l'articolo di Laura Cesaretti per capirne di più, al di là del titolo un po' a effetto ancora. Da citare la rubrica di Marcello Veneziani, non credo farò in tempo a leggerlo, però è divertente, parla di Diego e Sergio, Diego Della Valle e Sergio Marchionne, dice Veneziani: trovo divertenti le loro gag e il loro paraculismo imprenditoriale, hanno inventato la quarta via, il capitalismo spiritoso. E questo appunto sul giornale. Resta solo da citare l'Osservatore Romano, che questa volta ha un titolo un po' più forte, diciamo, rispetto alle sue consuetudini. Si parla dell'intervento del segretario di Stato Parolin riguardo al Medio Oriente: non si deve rimanere neutrali o inerti, affermazione impegnativa nella situazione data. Bene, ora vediamo un po' di leggere qualche cosa, solo qualche cosa naturalmente, dei molti pezzi che abbiamo citato, e anche di quelli eventualmente che abbiamo dimenticato di citare, se se ne presentasse l'occasione. Allora cominciamo dalla prima pagina del Corriere e dall'editoriale di Alesina e Giavazzi, che ripetono in toni piuttosto perentori una tesi che hanno già altre volte esposto. negli ultimi mesi. Vediamo, il governo sta compiendo un errore che potrebbe costarci un altro anno, sarebbe il quarto consecutivo, di crescita negativa, con conseguente ulteriore aumento della disoccupazione. Il rischio appunto è di continuare a non crescere, parlano Alesina e Giavazzi delle previsioni per il prossimo anno, che sono tutte quante piuttosto modeste, come dire, in quanto a possibilità di crescita, anzi diciamo che siamo sempre in una situazione di stagnazione e le previsioni non sono incoraggianti. Comunque, scrivono Giavazzi e Alesina, il ministro Padoan ha detto che già nella legge di stabilità gli ammortizzatori sociali saranno coperti dalla spending review e da alcune misure di efficientamento delle entrate. Ecco come si sta sotto il 3%, con un aumento della pressione fiscale. E allora, ribadiscono Alesina e Giavazzi, deve essere chiaro che c'è un solo modo per sperare di poter riprendere a crescere: ridurre la pressione fiscale, abbassare le tasse sul lavoro pagate dalle imprese italiane al livello di quelle tedesche, che significa tagliarle di 40 miliardi. Tagliare immediatamente le spese di una cifra corrispondente non è possibile, perché per ridurre la spesa serve tempo, se solo si fosse cominciato prima. Nei prossimi 2-3 anni quindi supereremmo la soglia del 3%. Se sforiamo entreremo nella procedura prevista per chi viola le regole europee, ma senza effetti significativi se già avessimo approvato un programma vincolante di tagli alla spesa e varata per decreto una riforma seria del mercato del lavoro. Insomma, si capovolge un po' quella che è la logica, diciamo così, soprattutto della Germania e delle autorità europee. Fate le riforme e vediamo se possiamo lasciarvi così allargare un po' in termini di deficit e di debito. Invece no, cominci subito a abbassare le tasse, impegnandosi nel frattempo a fare quelle riforme che dovrebbero poi rendere tutto più facile. Questa è la ricetta di Alesina e Giavazzi. Vediamo che cosa dice invece sul Messaggero Romano Prodi. Prodi si concentra soprattutto sulla crisi attuale dell'Unione Europea, sul suo procedere in ordine sparso da parte dei vari paesi. Mancando un'autorità riconosciuta, dice Prodi, ognuno a Bruxelles disobbedisce per conto suo, cominciando dalla Germania che, mantenendo da lungo tempo un surplus della propria bilancia commerciale del 7%, non solo viola l'impegno di non eccedere mai il 6%, beh, insomma è un margine abbastanza modesto, ma costituisce un elemento di squilibrio nell'economia mondiale pari a quello che in passato noi rimproveravamo alla Cina. Inoltre, il numero dei paesi che disobbediscono alla regola del parametro deficit-PIL al 3% cresce ogni giorno sotto la spinta della congiuntura sempre più sfavorevole. Si potrebbe minimizzare l'importanza di questi fatti con la semplice osservazione che le cose stanno andando in questa direzione già da qualche anno, che quindi nulla di radicalmente nuovo sta succedendo. I fatti nuovi invece esistono, prima di tutto il fatto che il tasso di crescita, potremmo chiamarlo meglio di decrescita, sta ancora peggiorando e i 25 milioni di disoccupati, della Unione Europea naturalmente, non vedono alcuna migliore prospettiva per il loro futuro. Prosegue a pagina 18 l'articolo di Prodi. Il secondo fatto nuovo è che la BCE, la Banca Centrale Europea, che pure nel passato è riuscita a evitare la catastrofe di una deflazione ancora peggiore, sembra ormai avere speso tutte le proprie limitate munizioni, anche se la sua politica ha raggiunto il positivo ma non dichiarato obiettivo di far calare il valore dell'euro di fronte al dollaro, con un potenziale beneficio delle nostre esportazioni. È vero, perché questo è successo negli ultimi giorni e forse rispetto ad altre notizie cattive è stata abbastanza trascurata. Invece il calo dell'euro significa un ossigeno per le esportazioni italiane, anche questo potrebbe essere importante. Ma Andiamo avanti con l'articolo di Prodi. Allora, il primo, appunto, il primo elemento è quello che, appunto, di cui abbiamo detto, che il tasso di crescita è fermo o negativo. Il secondo è quello che la BCE ha praticamente esaurito le sue munizioni. Il terzo elemento, dice Prodi, è il tono sempre più duro dei dibattiti all'interno del Parlamento tedesco riguardo alla politica europea. L'intransigenza non è una caratteristica della coalizione CDU-CSU, ma è una convinzione profonda e condivisa di tutta la Germania. Non aspettiamoci quindi alcuna novità da Berlino. Il quarto elemento, sempre negativo, è che la Francia ha preso atto della sua reale situazione e ha reso palese non solo non intende obbedire agli ordini tedeschi, ma che si rifiuterà di obbedirvi anche in futuro. L'attuale politica, infatti, non è in grado di accelerare il cammino dell'economia francese e apre le porte a una vittoria della signora Le Pen alle prossime elezioni presidenziali. Ecco, queste sono, appunto, questo è il quadro tutt'altro che incoraggiante che ci dà Prodi, che poi conclude: un'Europa che procede solo operando su parametri tecnici e non su una politica condivisa è destinata a scomparire. Perché questo non avvenga, bisogna che chi ha oggi in mano il timone della politica europea abbia l'intelligenza di aiutare gli altri paesi a uscire dalla crisi. L'esortazione è rivolta evidentemente alla Germania. C'è anche una citazione del cancelliere Kohl che diceva che aveva voluto dar vita all'euro anche contro la volontà dei suoi elettori, perché voleva una Germania europea e non un'Europa germanica. Ecco, questo è ciò che dovrebbe fare chi ha in qualche modo raccolto l'eredità di Kohl, ovvero la cancelliera Merkel. Questo Romano Prodi sul Messaggero. L'articolo di Scalfari è molto lungo e quindi abbastanza difficile da riassumere. Vi dico intanto il titolo: Sior Paron dalle belle brache bianche caccia le palanche. Una vecchia canzone del, non so se delle Mondariso o delle Braccianti della Valle Padana. Scalfari parte appunto da questa citazione, che però è sbagliata. Era Sior Paron dalle belle brache bianche fora li palanchi. Ma insomma, la sostanza non cambia, fuori soldi vuol dire. E perché parte da questa citazione Scalfari? Perché entra nella discussione sull'articolo 18 che se abolito secondo i critici del governo riporterebbe i datori di lavoro nella condizione di padroni e invece i lavoratori nella condizione di precari in balia appunto del padrone, che invece che tirare fuori i soldi esercita i suoi diritti sui lavoratori che invece ne perdono. Questa è un po' la premessa. Dice Scalfari dopo una lunga premessa: ho saputo poche ore fa che il presidente della Confindustria Squinzi asserisce che i padroni non esistono più, ma ci sono soltanto lavoratori che svolgono lavori diversi, alcuni manuali più o meno sofisticati, di primo, di secondo, di terzo livello, e altri, gli imprenditori, lavori di testa dedicati a relazioni sociali, politiche e alla creatività aziendale. Purtroppo questa situazione auspicata da Squinzi avviene di rado e sarebbe bene che avvenisse più spesso. Ma sta di fatto che l'abolizione dell'articolo 18 fornisce al lavoratore imprenditore una libertà di decisione che nessun altro nell'azienda ha. E quindi padrone era, padrone resta, anche perché il governo sta mettendo fuori gioco le rappresentanze sindacali. Di palanche, quelle vere, ce ne sono poche o nessuna. Ma a questo punto voglio ricordare una questione che ho già sollevato nell'articolo di domenica scorsa. Il governo sta pensando, e fa benissimo pensarlo ad attuarlo, a compensare almeno i licenziati con appositi sostegni economici che rientrerebbero nella definizione di salario nazionale, scarso ma sufficiente alla vita, pane, acqua e poco contorno. Questo compensa sicuramente, nei limiti del possibile, la perdita del salario, ma non la dignità del lavoro, cioè la perdita del posto di lavoro, il quale nel 99% dei casi non sarà rinnovato. Quindi uno spiraglio di apertura ai provvedimenti del governo, ma anche l'affermazione che tutto ciò non è sufficiente. Più avanti, poi parla del problema del Partito Democratico, degli iscritti, del declino della partecipazione. Poi, passando a un terzo argomento, Scalfari parla prendo spunto da un articolo apparso su Repubblica dell'economista Marianna Mazzuccato, parla della possibilità che lo Stato, attraverso opportuni incentivi, possa aiutare la ripresa e lo sviluppo soprattutto di industrie strategiche. Si parla di Silicon Valley, dove fioriscono queste iniziative, le quali hanno contribuito in modo ampio a una ripresa negli Stati Uniti. Iniziative analoghe costituirono la dorsale politica economica di Roosevelt, il quale le portò avanti e le lasciò in eredità al paese, cioè interventi dello Stato per incoraggiare appunto la produzione e il lavoro. Ci sarebbe da obiettare che quello che avviene a Silicon Valley sono appunto iniziative, imprese che hanno una ricaduta piuttosto limitata sull'occupazione rispetto all'industria tradizionale. Ma comunque dice Scalfari che Renzi, che è stato di recente alla Silicon Valley, potrebbe ispirarsi a quell'esperienza. Del resto voglio ricordare che la nascita dell'IRI avvenne per analoghe considerazioni, e l'IRI nei primi 40 anni della sua esistenza fu una leva di direzione e di esecuzione di investimenti importantissimi per l'Italia, a cominciare dalla siderurgia, che a quell'epoca era un investimento modernizzante. Insomma, poi l'IRI decadde perché, per colpa anche della classe dirigente e dei dirigenti dell'IRI stessa, oggi non c'è più e nessuno lo rimpiange, ma l'esperienza della Silicon Valley, opportunamente aggiornata e rinnovata, come essa stessa fa di continuo, non va dimenticata con leggerezza. Insomma, questo è il suggerimento di Scalfari per uscire dalle secche in cui ci troviamo. Andiamo ancora più sulle questioni generali, diciamo, da citare sulla stampa un articolo di Riotta che parte da un'affermazione di Henry Kissinger che dice... Adesso ci arriviamo a pagina 23 della stampa. Siamo alla soglia di un tempo in cui forze al di là del controllo di ogni ordine determineranno il nostro futuro? La risposta è sì, a meno di un repentino cambio di strategie. Governi e organizzazioni internazionali stentano invece a controllare l'emergenza. Come proporre, per esempio, ai paesi poveri l'economia occidentale a modello, se lo stesso Economist, organo del capitalismo classico, deve amaramente ammettere che digitale e robotica sono capaci di ammassare immense fortune, ma non creando occupazione? Ecco, questo è un po' quello che osservavo prima a proposito dell'articolo di Scalfari. I totem Google e Facebook impiegano 100.000 addetti, meno che una grande marca automobilistica negli anni del boom. Privi di un modello convincente, fate come noi e vi arricchirete, americani ed europei fronteggiano movimenti populisti alimentati dalla crisi del ceto medio. Incertezze e divisioni li rendono deboli davanti a ISIS, che Obama trattava da dilettanti, salvo poi accusare l'intelligence di poca diligenza. Davanti alle proteste di Hong Kong, la reazione è flebile, nel terrore non infondato che, se la Cina precipita nel caos come l'URSS, la ripresa economica è condannata. Insomma, Un quadro decisamente allarmante, e la risposta appunto a questo interrogativo di Kissinger è una risposta pessimistica. Ancora si potrebbe citare, ma ormai il tempo si sta riducendo drammaticamente, Il Sole 24 Ore, Alberto Quadrio Curzio, Luigi Zingales, Di Spalla, Guido Rossi, La democrazia in crisi e Le sirene autoritarie, grandi problemi come vedete. Prima però di passare ad altro, alle cose di politica interna, volevo ricordarvi appunto, ma l'ho già detto prima, che sulla prima pagina della Stampa c'è questa testimonianza, questo articolo testimonianza di Domenico Quirico che è sicuramente da leggere. Sulla politica e il problema è soprattutto questo che vi ho accennato. Quello che sta succedendo, che sta maturando al di fuori, a sinistra del Partito Democratico, vi leggo solo un pezzetto della parte conclusiva dell'articolo di Padellaro, che è stato anche direttore dell'Unità, vicino quindi al Partito Democratico, che adesso però allarga la sua polemica non solo alla dirigenza attuale, ovvero a Renzi, ma anche a chi lo ha preceduto, Bersani che piange sul partito che muore, fa una certa tenerezza perché l'hanno capito tutti che nel PD la minoranza cerca solo un compromesso onorevole e che la difesa dell'articolo 18 è il ridotto della Valtellina, da cui la cosiddetta sinistra sta uscendo, la spicciolata con le mani alzate. Nessuna nostalgia, e di cosa poi? L'inciucio con Berlusconi, per dire, l'ho inventato D'Alema. L'ho inventato però quando, ai tempi in cui Padellaro, forse sbaglierò di qualche cosa, insomma era direttore dell'Unità e non sembrava scandalizzarsene troppo. Comunque, l'ho inventato D'Alema e sui piccoli e grandi cedimenti il governo Renzi appare in perfetta continuità con chi lo ha preceduto. Non meravigli dunque che l'esaurimento del PD coincida col trionfo del suo leader. Eccolo qua, quindi la botta finale a Renzi. Sulla stessa linea potremmo dire il manifesto che appunto dedica un editoriale di Norma Rangeri, è un editoriale di grande consenso a questa idea, che per adesso è solo un'idea, di una grande concentrazione di sinistra comprenda appunto si vede Landini appunto come vi dicevo nella fotografia di prima pagina, ma che comprenda anche Civati, ovvero un pezzo dell'attuale PD. Lo stesso argomento con tutt'altra intonazione viene ripreso anche da Libero, Maurizio Belpietro, ma anche già ieri c'era qualcosa in questa direzione, si parlava però allora di una possibile scissione, una possibile quantomeno ricostituzione di Forza Italia. Poi c'è stata una smentita di Berlusconi, dice non ho intenzione di cambiare di nuovo, ma insomma ieri Libero dava credito invece a questa idea. Oggi attraverso l'articolo di Belpietro invece parla della possibilità di un rimescolamento delle carte. Berlusconi tutti lo danno per morto, ma non lo è, sta pensando anche in questa fase a qualche cosa, a qualche novità. E che cosa pensa Belpietro? Che il Cavaliere si sia convinto che l'unica possibilità restino le larghe intese, soprattutto ora che alla guida della sinistra c'è un leader che non viene dal PC e non è pregiudizialmente contro il leader di Forza Italia. E questo è Renzi, naturalmente. Certo, una parte della sinistra le cose che sostiene Renzi non riesce a digerirle, perché fanno parte del suo DNA. E non è da escludere che fra un po' questo pezzo di ditta scelga di rompere con il Premier e di passare all'opposizione formando un partito di sinistra-sinistra. Ecco, è su questa possibilità che l'ex Cavaliere scommette per rientrare in gioco, perché è convinto che il quadro politico sia destinato a semplificarsi. Insomma, si parla addirittura di un Movimento 5 Stelle da una parte, la sinistra-sinistra dall'altra e poi un grande raggruppamento evidentemente di centro a questo punto, o di centrodestra, con dentro addirittura il PD e Forza Italia. Questa è la previsione, o quantomeno l'ipotesi, e forse anche il consiglio di Maurizio Belpietro, che però finora non ha trovato un grande riscontro nel PD e nella sinistra in generale. Bene, finisce qui la lettura dei giornali, adesso ci sarà una breve interruzione e ci risentiamo per il filo diretto. Pronto?
Pronto?
Sì, mi dica.
Buongiorno, sono Francesco Gualdo Peschio, in provincia di Vicenza. Ho ascoltato il resoconto sull'articolo di Prodi relativamente all'Unione Europea.
Sì.
E in caso di crisi dell'Unione Europea, in effetti, che succederebbe per il povero cittadino?
Bella domanda. Succederebbe un disastro, molto probabilmente, nel senso che tutto così l'apparato che in tutti questi anni ha guidato con alterni risultati le economie del continente andrebbe in pezzi, ogni Stato tornerebbe a fare i conti con i suoi problemi, ci sarebbero delle tempeste monetarie spaventose e l'Italia ne sarebbe una delle vittime principali, e tutto questo, come dire, dovrebbe intanto indurci a non prendere alla leggera un'eventualità del genere, ci piaccia o non ci piaccia appunto l'Europa così com'è adesso, e poi appunto a lavorare perché questa Europa migliori le sue modalità di funzionamento, diventi più vicina ai cittadini, come spesso si ripete, anche se non è sempre facile da tradurre in consigli operativi, piuttosto che appunto la prospettiva per molti aspetti secondo me catastrofica o comunque certo seria di uno scioglimento di questi vincoli, di un ritorno alle monete nazionali, perché poi questo sarebbe ovviamente alla competizione e magari anche non dico alle guerre del Novecento, ma comunque a una situazione in cui quella che è stata un'area di pace, anche se non attraversata da contrasti fra i vari paesi e dentro i vari paesi, quella che appunto per più di mezzo secolo è stata un'area di pace torni a diventare un'area di inquietudine e magari di possibili conflitti. Quindi teniamoci l'Unione Europea e cerchiamo di migliorarla piuttosto che di sfasciarla. Pronto?
Pronto, buongiorno. Parla
buongiorno.
Giuseppe.
Mi dica.
Da Venezia. Niente, volevo semplicemente solo ricordare che oggi è la 21ª giornata mondiale dell'insegnante proclamata dall'UNESCO.
Sì.
Ecco, il tema di quest'anno è la discriminazione di genere. Ecco, io volevo chiederle che ho letto l'UNESCO fa alcune osservazioni, dice che ci sono paesi in cui addirittura nella scuola primaria il 98% degli insegnanti è di sesso femminile. In Italia invece per tutti gli ordini di scuola in media oltre l'80% degli insegnanti è di sesso femminile. Io volevo chiederle se in questo caso la discriminazione di genere, diversamente da come accade al solito, in cui viene configurata come la possibilità di accedere alle donne, a tutte le carriere con le pari opportunità degli uomini, non sia una discriminazione che si rivela nella retribuzione della professione docente, nel senso che siano penalizzati, faccio un esempio, che qualche settimana fa le forze dell'ordine e le forze armate ottennero rapidamente miglioramenti, cosa che invece gli insegnanti hanno gli salari bloccati dal 2011 con prospettive, cose fantasmagoriche, insomma, proposte dal documento sulla buona scuola che non si sa. E volevo aggiungere solo questo, che per l'accesso alla professione docente, e questo non lo hanno stabilito gli insegnanti, lo Stato richiede possesso di una laurea magistrale, per cui questo richiede uno studio di 5 anni successivi al conseguimento del diploma di scuola media superiore.
Sì, Dunque, su questo punto, francamente non avrei da fare molte riserve o da avanzare molte riserve, nel senso che mi sembra giusto che chi va a insegnare nella scuola secondaria, quantomeno, abbia un titolo di studio che per molti aspetti equivale a quello della vecchia laurea quadriennale che c'era un tempo. Quindi questa non mi sembra né una discriminazione né una misura iniqua. Invece è interessante, secondo me, il discorso sulla discriminazione alla rovescia, che o comunque sul particolare tipo di discriminazione rivelato da questa percentuale dell'80% di presenza femminile nella scuola italiana. Se l'80% degli insegnanti sono donne, vuol dire che le donne sono sottorappresentate in altre, anche perché ricordiamo che l'occupazione femminile è piuttosto bassa. Se noi aggiungiamo a questo dato questa schiacciante prevalenza di donne nell'insegnamento, questo significa che nelle altre occupazioni le donne sono veramente molto poche. E questo è in qualche modo un segno indiretto di discriminazione, così come forse lo è anche proprio il fatto che per tanti anni sia stata considerata una cosa così quasi normale che a fare gli insegnanti andassero le donne, perché questo lasciava più spazio perché si occupassero della famiglia. Anche questo in fondo era un'idea magari non espressa, ma comunque discriminatoria. Ecco, anche tutto questo andrebbe superato. Non saprei bene dire come, però sarebbe auspicabile che si arrivasse a un riequilibrio in questo campo. E comunque, siccome appunto oggi è la festa degli insegnanti, faccio gli auguri a tutti gli insegnanti, me compreso, anche se sono in pensione, e soprattutto a tutte le insegnanti, che sono evidentemente la grande maggioranza. Pronto?
Pronto?
Sì, mi dica.
Ah, buongiorno professore, io mi chiamo Giuseppe e telefono da Milano.
Sì.
Così mi aveva in mente, approfittando della sua presenza, di chiamarla per parlare di patteggiamento. Questa parola che si sente spesso dire in Italia per alcuni che possono permettere, cioè persone che hanno fatto dei reati gravissimi e che poi, o economici soprattutto, e che poi tranquillamente ce la cavano pagando delle cifre molto grosse, di fatto poi non facendo, diciamo, facendo forse pochi giorni di carcere all'inizio. E nel caso specifico mi ha colpito nei giorni scorsi la notizia, nell'indifferenza generale, di un tal Rognoni, che è uno dei capi della cupola qui delle Expo che furono arrestati, sì. Il quale così riportava, non lui, i suoi avvocati, che si stava trattando il patteggiamento. Ora, questo è accusato di reati molto gravi, pagherà parecchi soldi, tanto ce li ha, e quindi poi uscirà e si occuperà sempre di altre cose, non so esattamente di cosa, posso immaginarlo, visto un po' la natura che si è stata delineata per l'individuo. Volevo dirle, io potrei fare un libro bianco su questo, e vedo un'indifferenza generale. Ci sono dei casi che mi hanno colpito in questi ultimi anni veramente, veramente spaventosi. Sì. Mi faccio solo un riferimento, perché le sorelle Ligresti, le figlie del famoso Ligresti, queste tranquillamente, dopo reati gravissimi fatti ai danni delle società del padre, se ne sono uscite versando delle cifre molto grosse. Una dichiarata anoressica, l'altra non aveva nulla, però io sentii testualmente un giudice molto famoso, non faccio il nome, dire che si stava studiando, come è avvenuto, un patteggiamento anche per quest'ultima. E allora volevo chiedere, il patteggiamento, mi dicono alcuni, sì, ma c'è in tutti i paesi. Non c'è in alcun paese, c'è, si confonde con la, come si dice, la libertà provvisoria. In America c'è, alcuni pagano le cifre per non essere incarcerati, ma dopo non è che il reato, dopo il processo, se c'è la condanna, viene estinto, che se si fanno qualche decina, se non di più, abbiamo degli esempi, anni di carcere. Ora, non voglio fare giustizialista, ma sto patteggiamento e poi questi casi che le ho detto, e si parla di crisi appunto della giustizia, di riforma, ma quale riforma se questo tasto non viene toccato? Io la ringrazio, professore, e buona settimana.
Io ringrazio lei, le ricambio gli auguri, però non sono molto d'accordo su quello che lei ha appena detto. In particolare, non è vero che negli altri paesi non c'è il patteggiamento, in particolare negli Stati Uniti c'è, è da lì che lo abbiamo preso. E attenzione, è un'altra cosa rispetto alla libertà provvisoria su cauzione, quella è un'altra faccenda, e quella è molto in uso, anche quella negli Stati Uniti e in altri paesi, da noi un po' meno. Il caso che lei faceva delle Ligresti rientra piuttosto in questa fattispecie. Qui non c'è ancora stato un processo, quindi attenzione. In questo caso si tratta di libertà concessa a un imputato che non è stato ancora condannato, e dovrebbe essere la regola, adesso a prescindere dalla situazione magari di privilegio di una famiglia molto nota e molto ricca, ma il fatto di aspettare a casa propria anziché in carcere l'avvio di un processo, soprattutto poi quando i tempi di questo processo sono molto lenti, questo dovrebbe essere la norma, a meno che non ci sia un imminente pericolo di fuga o non si rischi di inquinare le prove, ma insomma questa è un'altra cosa. Il patteggiamento invece riguarda già la fase in cui esiste un giudizio, esiste un processo, e allora si è pensato che in alcuni casi si possa arrivare appunto a un patteggiamento perché lo Stato, la collettività ne riceve un vantaggio in quanto gli uffici giudiziari non vengono intasati da procedimenti interminabili. Chi chiede il patteggiamento sconta comunque una parte della sua pena, non è che la vede annullata, sconta una parte della sua pena, e in cambio del favore, diciamo così, che fa la collettività si vede ridotta una pena che comunque esiste. Qui si può discutere, ma attenzione, il patteggiamento è una cosa che coinvolge due soggetti, l'imputato e il giudice, e il giudice può rifiutarlo il patteggiamento, non è obbligato a accoglierlo. Se il reato sembra troppo grave o se la pena che deriverebbe dal patteggiamento fosse ritenuta insufficiente, la magistratura può semplicemente non seguire questa strada, non accedere al patteggiamento. Quindi non è una cosa obbligatoria, è uno strumento che è stato inventato anche perché la forte litigiosità, diciamo così, e soprattutto la forte del cittadino italiano medio, e soprattutto la forte propensione comunque a restare in giudizio, a ricorrere, a andare in appello, andare in Cassazione anche per cause chiaramente perse, questo fa sì che sul sistema giudiziario italiano pesi una massa di inevaso che molti considerano indegna di un paese civile. Ci sarebbero altri modi, certo, però ripeto, il patteggiamento in sé e per sé non mi sembra un istituto da deplorare o da cancellare. Pronto?
Pronto?
Sì, mi dica.
Pronto, sono Paolo Martelli, telefono da Firenze. Io ho sentito stamani che lei leggeva un altro degli articoli di Sofri, e io mi viene un dubbio, sono uno che c'ha memoria. È una persona condannata per avere come mandante di un omicidio e continuamente salta a giorni alterni, ci dà lezioni di vita. Ora, io quello che mi perde la mia perplessità, prima cosa perché lo fanno scrivere, scriverà anche bene. Lui dice di essere innocente, e vabbè, sarà anche innocente, comunque è stato condannato. come minimo è stato un cattivo maestro, che oggi ci dia lezioni di vita, ma mi lascia un po' perplesso, volevo sapere il suo parere.
Glielo do volentieri. Anch'io penso che Sofri sia stato un cattivo maestro ai tempi in cui era il leader di Lotta Continua. È vero che è stato condannato, ma è anche vero, e questo non dobbiamo dimenticarlo, che ha scontato la sua condanna. Allora, se, come è scritto nella Costituzione, come la civiltà giuridica vuole, la condanna serve appunto a un'espiazione e quindi anche in prospettiva alla riabilitazione del condannato, allora che senso ha, una volta scontata la condanna, imporre o infliggere una sorta di ergastolo per quanto riguarda alcune attività o altre, eccetera? No, da questo punto di vista Sofri, condannato e espiata la sua pena, ridiventa un cittadino con tutti i diritti. Poi sull'opportunità, è vero, lui si è sempre dichiarato innocente, e attenzione, non è solo questo, sono in molti, esiste una bella fetta dell'opinione pubblica di sinistra soprattutto, ma non solo, ricordiamo che Sofri tiene una rubrica fissa anche sul Foglio, quindi esiste una bella fetta di persone, non solo intellettuali, che lo ritengono innocente, ma questo, da questo punto di vista, non rileva. Quello che rileva invece è il fatto che abbia scontato, espiato fino all'ultimo giorno, e scontato la sua pena, anche la pesante pena detentiva. E poi le sue, sì, anch'io penso che sia un ottimo giornalista e commentatore, che scriva molto bene, ma questo, anche questo, ripeto, è del tutto irrilevante da questo punto di vista. È libero qualsiasi giornale di ospitare i suoi scritti, ed è libero qualsiasi lettore di leggerli, se trova che sia appunto poco simpatico, poco congruo. Il fatto che lui collabora ai giornali non ha da fare altro che di non leggere i suoi scritti. Ma ripeto, non dimentichiamo i molti, molti anni di galera che Sofri ha scontato. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Signor Sabatucci, complimenti per come conduce, diciamo, con la sua saggezza la trasmissione. Io sono un cittadino che, diciamo, che segue un po' da vicino.
Da dove chiama?
Mi chiamo da Roma, da Roma. Chiamo Mimmo Esposito, mi scusi.
Prego.
Sono un cittadino che segue molto da vicino, diciamo, il travaglio del Partito Democratico,
sì,
no, di questo periodo, e quindi mi vorrei spendere e sentire il suo parere. È vero tutto questo, così come è vero che nell'ultimo ventennio, posso dire, la politica italiana è stata in mano ad alcuni partiti che erano padronali. Faccio l'esempio, sì, di Berlusconi, di Bossi, di Fini, che hanno più che gestito un partito.
Ci vogliamo mettere anche Grillo?
Anche Grillo, ah sì, scusi, lo dimenticavo, perfetto. Quindi in tutto questo suo travaglio il PD comunque ha tenuto in piedi il pluralismo, la discussione, e quindi, diciamo, tutto questo a vantaggio della democrazia. E la mia domanda, invece, vorrei il suo parere, è forse in questa ultima fase, riferito per come ci si comportava in passato, il PD ha fatto, i suoi dirigenti hanno fatto un gravissimo errore, nel senso che in passato, quando un leader del PD diventava Presidente del Consiglio, tempo pochissimo, massimo 30 giorni, il partito passava ad altro leader, perché effettivamente su un piano pratico fare il rappresentante del governo e anche seguire il partito non è facile. Questo errore è stato fatto con Renzi, e Renzi, come la vedo io, pur ammirando il suo spirito di cambiamento, eccetera, eccetera, mi sembra che voglia a tutti i costi fare il bello e il cattivo tempo, annunci, e poi dopo un mese, tipo adesso il TFR, appena una settimana annunciato, già fa qualche passo indietro. Quindi questo modo di annunciare passi indietro e passetti avanti non mi sembra che ci porti da nessuna parte di concreto. La sua opinione, grazie.
Grazie a lei. Allora, sulla questione degli annunci, dei passi indietro e dei passi avanti, è presto detto. Tutti preferiremmo che agli annunci corrispondesse puntualmente quantomeno una proposta articolata o addirittura un provvedimento di legge. Renzi usa molto gli annunci anche perché ha bisogno in qualche modo di sfondare presso l'opinione pubblica, di essere sempre sul palcoscenico, e quindi è indotto, ma anche per una questione così di stile, di carattere, a premere l'acceleratore appunto sugli annunci. Però questo è un altro discorso, è un po' una cosa che riguarda il suo modo di essere, che noi possiamo benissimo criticare. Per quanto riguarda invece la questione del cumulo, diciamo così, di cariche fra Presidente del Consiglio e Segretario del Partito, non è un'assoluta novità. È già successo in passato, non portò bene per lo più a quelli che cercarono di fare l'accoppiata, Fanfani nel 59, mi sembra anche De Mita intorno all'85-87, non ricordo bene. Comunque, nella Repubblica dei partiti, diciamo così, era un'anomalia, una cosa piuttosto rara. In genere, anche così, in omaggio a una certa struttura istituzionale di quella Repubblica, che era appunto una Repubblica parlamentare, in cui la leadership del primo ministro non era così chiaramente delineata, insomma, fino al passaggio che portò poi alla cosiddetta Seconda Repubblica, questa identificazione non c'era quasi mai. Però attenzione, se ne parlava. Io ricordo bene ai tempi in cui, per esempio, D'Alema era leader del partito e Prodi era presidente del Consiglio, e fra i due le cose non sempre andavano lisce, molti sostenevano che basta, che non si poteva andare avanti così e che il leader del partito di maggioranza dovesse essere anche il presidente del Consiglio, come accade in molte delle principali democrazie europee, non solo in un regime presidenziale come quello americano, dove lì il problema non si pone neanche, il segretario del partito probabilmente non si sa neanche chi sia, almeno io non so adesso chi siano i segretari dei partiti americani, ma lì c'è una figura che è quella del presidente, che diventa per forza oggettivamente anche il leader del partito. Così è, anche se non lo è sulla carta, in Germania, in Francia, in Gran Bretagna. Ecco, l'assunzione della carica di primo ministro senza rinunciare alla leadership del partito non è un frutto di una speciale bulimia dell'attuale presidente del Consiglio, è semplicemente l'adeguamento a un modello che è piuttosto diffuso. Che sia buono o cattivo lascio a lei decidere, ma comunque è un modello ormai abbastanza consolidato. Oltretutto l'investitura in qualche modo, anche se non formalmente diretta, del Presidente del Consiglio rende questa accoppiata ancora più cogente, direi. Quindi non mi scandalizzerei per questo, e soprattutto non credo che sia il caso appunto di ritornare indietro alle pratiche della Prima Repubblica. Pronto?
Buongiorno, sono Beppe Lorenzo, chiamo da Feltre, provincia di Belluno.
Oggi molti veneti, mi dica.
Io volevo intervenire in merito all'articolo di ieri e la successiva telefonata poi in trasmissione della senatrice a vita Cattaneo sulla questione degli OGM.
Sì.
No? Mi sembra che, da quello che ho capito dalla telefonata, che la questione viene posta puramente in termini economici, no? Non si fa una minima analisi di quelle che sono le dinamiche mondiali a livello agricolo, come ad esempio fa la FAO, che ci dice che uno dei principali problemi che ci troveremo di fronte nel futuro è la perdita di fertilità del suolo. Allora, questi famigerati OGM, no? Che in Italia e in Europa vuol dire principalmente mais MON 810, sì, vengono semplicemente inseriti in un sistema, no? Cioè quello chimico intensivo, che è già profondamente in crisi, in quanto è la FAO stessa che ci dice: ma guardate, italiani, che siete a rischio di desertificazione, avete la quantità di humus nel terreno, cioè quello che fa crescere la pianta, quello che nutre la pianta, che è al di sotto dell'1%, sotto l'1% si è a rischio di desertificazione. Quindi si è posto il problema senza fare un'analisi minimamente globale di quelle che sono le problematiche ampie. Poi mi chiedo: ma tutto questo mais a cosa serve? Già in Veneto, ad esempio, abbiamo l'80% dell'arativo a mais, quindi c'è uno forte sbilanciamento, no, nelle nostre diete. Questo è un perché poi si parla sempre che dobbiamo con gli OGM risolvere i problemi della fame nel mondo, ma i problemi della fame nel mondo li risolviamo guardandoci in casa e facendo un'analisi di come è cambiata la nostra dieta dal dopoguerra in poi, dove il consumo di proteine animali è decuplicato e quindi per produrre proteine animali serve molto più suolo e molto più molti più prodotti che non alimentarsi direttamente con le proteine vegetali.
Capisco.
Per ultimo mi chiedo: ma se poi sono, soprattutto la senatrice Cattaneo, è così convinta che gli OGM facciano bene, come mai non propone che venga scritto in etichetta, no, che questo prodotto, se è carne o prodotti animali appunto, è stato alimentato con mangimi, mais, soia OGM e sì.
Capisco. Bene.
È un bel enigma, sì, e soprattutto sì, vorrei concludere dicendo.
Sì, concluda, no? Per favore, perché siamo un po' in ritardo, mi dica.
Sì, sì, no, concludo. Volevo dire che sempre la FAO quest'anno ha detto che è l'anno internazionale dell'agricoltura familiare. Vorrei ricordare che l'agricoltura familiare praticamente produce il 70% di tutte le produzioni di cibo di
Benissimo.
Questo mondo.
Capisco, ascolto le sue argomentazioni, le sue obiezioni. L'articolo di ieri della senatrice Cattaneo era molto lungo e argomentato. Io le consiglierei di andare direttamente a leggerlo e poi eventualmente appunto di discuterlo. Io ovviamente non sono un esperto, le voglio però soltanto dire una cosa. La questione che lei pone, la stabilità del suolo, coltiviamo troppo mais, che ce ne facciamo, perché serve per i mangimi, allora questo vuol dire che noi consumiamo troppe proteine, eccetera eccetera. Ecco, tutte questi argomenti, che sono sicuramente importanti, su cose su cui è giusto riflettere, sia dal punto di vista appunto di un possibile eccessivo sfruttamento del suolo, sia dal punto di vista delle nostre diete e della nostra salute. Ma tutto questo che lei ha detto prescinde completamente dalla questione OGM o non OGM. Una coltivazione OGM occupa la stessa quantità di suolo e consuma nello stesso modo di una normale, salvo il fatto che quella appunto, quella naturale, chiamiamola così, è più soggetta a, appunto, alle insidie degli insetti e ha bisogno di altre particolari cure, ma non è che consuma meno in termini appunto di humus, eccetera, eccetera. Questo almeno è quello che io penso. Sono due problemi che io tenderei a separare. Per quanto riguarda appunto gli OGM, il problema è che nessuno ha mai prodotto, almeno secondo quanto scriveva ieri Cattaneo, e secondo quanto i critici rimproveravano all'ambientalista indiana, nessuno ha mai prodotto documentazione che in qualche modo sia indicativa di un qualche danno, di un qualche pericolo reale e non soltanto presunto. Allora, ripeto, credo che i due problemi vadano separati e che soprattutto non si debba avere un atteggiamento pregiudiziale nei confronti di qualche cosa che fa paura solo perché è nuovo. Ma questa è una mia opinione personale. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Attilio Costantino, telefono da Pianezza in provincia di Torino.
Mi dica.
Mi riferisco alla notizia che è stata data ieri, che il calo di iscrizione dei partiti,
sì,
in particolare il Partito Democratico, da 500 ecco a 100.000. Io vorrei spezzare una lancia a favore dei partiti, e visto che ieri si parlava tranquillamente di comitati di elettorali che sostituirebbero i partiti. Io credo che, anche se oggi certo non è più 30 anni fa, c'è internet, Facebook, Twitter, il web, eccetera, eccetera, ma niente, nulla a mio parere sostituisce i rapporti personali, niente sostituisce l'ascolto, lo scambio di idee. Un partito significava, a mio parere, significa ancora tutto questo, significa incontrare persone, scambiare idee, eccetera. È cosa ben diversa che mandare messaggi su Facebook. Un partito poi, a mio parere, ha anche una funzione pedagogica. Io sono stato iscritto per tanti anni ad un partito, il Partito Comunista, e ancora adesso penso e ricordo tante sere, senza nostalgia, ad ascoltare, a discutere, a scambiarmi opinione, a formarmi, a formarmi come persona e come cittadino. Se un partito perde questa funzione e diventa un comitato elettorale, come mi pare siano destinati oggi i partiti, a cominciare da 5 Stelle, un partito del web e forse anche il PD, beh, forse se diventa un'altra cosa, se muoiono i partiti, muore qualcosa di
anche
vitale, che arricchiva la vita di un paese oltre che di una persona. Ecco, solo questo volevo dire. Grazie.
La ringrazio, è molto chiaro quello che lei dice, in parte io lo condivido. Certo, se diventassero dei comitati elettorali, forse i partiti tornerebbero a essere quelli che molti di loro erano anche in origine. Le prime forme partito sono nate appunto come attorno a delle organizzazioni che avevano come, nei paesi anglosassoni soprattutto, che avevano come loro scopo principale quello appunto di sostenere l'elezione di un candidato in Parlamento. Rispetto a questo, a noi è sempre parso che il modello invece del partito cosiddetto di integrazione di massa fosse sicuramente un progresso in termini di democrazia. Attenzione però, questo modello di partito, dopo avere dato molto alla democrazia anche italiana, in particolare quella italiana che appunto si è fondata, la democrazia repubblicana, proprio sulla presenza forte, sul protagonismo dei partiti, è andato in qualche modo esaurendosi, decadendo, irrigidendosi, e i partiti già negli anni Ottanta del secolo scorso si erano e si consideravano in crisi, e questa crisi, questa incapacità di svolgere quelle funzioni che avevano svolto soprattutto nell'immediato dopoguerra, quando appunto servivano anche a educare in qualche modo, no? E anche a colmare lo spazio vuoto che altrimenti c'è fra la leadership e la base, ecco, tutto questo è andato in qualche modo esaurendosi, irrigidendosi, e sono venute fuori altre forme di aggregazione. Anche io, che tra l'altro appunto ho una certa età, penso che in fondo piacciano o non piacciano le ritualità delle sezioni, delle federazioni, eccetera, però erano un qualche cosa che impediva, se posso usare una metafora, la desertificazione, no? Dello spazio, appunto, dello spazio della democrazia. Come si dice che la vegetazione impedisce agli alluvioni di prodursi e di fare troppi danni, così appunto l'esistenza di un tessuto associativo nel paese è un qualche cosa che giovava forse alla democrazia. Allora il problema non è quello di abolire, di cancellare queste forme, è quello di vedere come evolvono. Allora, in un'epoca in cui appunto non ci sono più, non ci si scrivono più le lettere, ci si vede di meno, e si comunica attraverso il web, non è possibile che anche la politica non sia in qualche modo toccata da questi fenomeni. E allora il problema è cercare di adeguare le forme della partecipazione politica alle forme della comunicazione di oggi. Non so quanto sia facile, ma credo che questa sia la direzione. Pronto?
È pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi dico De Nicolais da Milano.
Mi dica.
Io chiamavo relativamente al patteggiamento. Quell'ascoltatore, sì, ha telefonato prima, lei gli ha dato delle risposte a mio giudizio abbastanza esaurienti. Io volevo aggiungere, grazie, qualcosa per, come dire, spiegare a questo signore cosa, questo, come dire, risultato negativo, sì, che lui vede del patteggiamento. Il patteggiamento è un istituto di diritto anglosassone, sì, un paese nel quale l'imputato, se parla, deve dire la verità, mentre invece da noi l'imputato può mentire. Un paese nel quale la prescrizione scatta in una certa maniera e non come da noi. Un paese nel quale se ti danno un anno di carcere lo sconti tutto. Questo istituto è stato inserito nel nostro codice per, come dire, avere, cercare di avere gli stessi risultati che ha il diritto anglosassone e quindi aumentare la velocità dei processi, ma non è stato per niente cambiato quanto precedentemente esisteva, che consentiva una dilatazione dei tempi, per cui noi abbiamo inserito in un corpo qualcosa di estraneo e, come tutte le cose di questo genere, purtroppo porta dei cattivi risultati. Quindi volevo dire all'ascoltatore, purtroppo non se la deve prendere con le singole, come dire, modalità di operatività del diritto. Deve tener conto che noi abbiamo delle leggi che sono state fatte da un Parlamento e le conseguenze di queste leggi, se i risultati sulla giustizia sono quelli che sono. Quindi se la prenda con il Parlamento che fece.
Con il legislatore.
Secondo me sì, perché gli istituti di per sé possono essere validissimi, ma se messi in un contesto sbagliato ottengono il risultato opposto, e il patteggiamento è uno di questi casi, a mio giudizio, solo questo.
La ringrazio, dunque, la ringrazio doppiamente, io non sono un giurista, come avrà capito, quindi ho dato una risposta sulla base di quello che io sapevo, di quello che mi è venuto in mente, ma non era una risposta da esperto, però lei tutto sommato, come dire, non mi fa cambiare idea, ecco, anzi aggiunge un argomento molto forte alla questione, cioè il nostro ordinamento è di altro genere, non è nato, il patteggiamento non è nato con il nostro ordinamento, ma è stato inserito in un ordinamento diverso e può provocare proprio questa ibridazione, diciamo così, delle conseguenze spiacevoli. Io la ringrazio per avere anche dato una risposta all'ascoltatore precedente, per aver in qualche modo completato un ragionamento. Bene, il tempo sta per scadere, quindi si conclude qui, oltre alla mia settimana di conduzione di Prima Pagina, anche il filo diretto con gli ascoltatori. Vi invito a seguirci anche sul sito di Prima Pagina, sulla nostra pagina di Facebook. Ringrazio tutti gli ascoltatori, tutti quelli che sono intervenuti, quelli che non sono riusciti a farlo. Ringrazio specialmente la redazione di Prima Pagina e faccio i miei migliori auguri di buon lavoro a Marco da Milano, inviato dell'Espresso, che domani sarà qui a questi microfoni. Arrivederci.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Giovanni Sabatucci, editorialista del quotidiano Il Messaggero. Da domani, lunedì 6 ottobre, la trasmissione sarà condotta da Marco da Milano, inviato del settimanale L'Espresso. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Natascia Cerqueti. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.